Open Day, la scuola, la ricerca scientifica, l'università. L'informazione che nasce dal mondo della formazione. In studio con Alessio Moriggi.
E buonasera, eccoci pronti per partire anche oggi con Open Day dalle 16 alle 17 su Radio Cusano Campus per fare informazione partendo dal mondo della formazione. In queste settimane stiamo dando voce a diversi gruppi di docenti che si costituiscono a seconda ovviamente degli interessi che li accomunano e presentano le loro istanze ai nostri microfoni. Cerchiamo di dare loro voce, cerchiamo di fungere da cassa di risonanza per tutti gli attori del mondo della scuola. Sono moltissimi, io lo ricordo sempre, un vero e proprio popolo di lavoratori, 1.300.000 persone che manifestano in questo momento in particolare tutto il loro malcontento per quelle che sono le mosse, se vogliamo definirle così, del nuovo MIUR dall'anima giallo-verde, un'anima in contrasto, se volete, anche con se stessa, perché per una parte della maggioranza di governo che spinge per mantenere le premesse e le promesse elettorali, dove si parlava senza ragionevoli dubbi di un transitorio per i docenti di terza fascia, ad esempio, come si parlava con determinazione di quella voglia di risolvere la questione dei diplomati magistrali. Poi dal MIUR sono convinti di aver risolto il problema per quel che ci riguarda, finché sentiremo maestre e maestri diplomati che lamentano delle condizioni assurde veramente, perché i licenziamenti stanno continuando ad arrivare. Noi continueremo a dar voce a questi lavoratori del mondo della scuola. Anche oggi ci occuperemo di questo, nella fattispecie di quel che è successo nei giorni scorsi all'interno dei test preselettivi per il TFA Sostegno, quel corso di specializzazione che porterà in cattedra, almeno stando alle parole del ministro, circa 40.000 docenti specializzati in sostegno, 40.000 docenti che si specializzeranno nel corso del prossimo triennio. Poi c'è da fare i conti con dei tagli, in questo caso molto simili ai tagli lineari di una volta che si operavano nel mondo della scuola e che ammontano a circa 1.300.000.000 e che mettono in forte rischio il fatto che queste persone specializzate possano essere poi effettivamente stabilizzate. C'è addirittura la deriva drammatica, il pericolo all'orizzonte che non ci siano nemmeno i fondi per pagare le supplenze di questi aspiranti docenti di sostegno. Noi parleremo di questo, ma anche di tanto altro, perché ci sono criticità, ci sono possibili irregolarità e scorrettezze all'interno dei TFA che hanno organizzato le università un po' su tutto il territorio nazionale. Noi ne parleremo tra qualche secondo con Pino Turi, segretario generale di Will Scuola, successivamente con Francesca Carusi, uno dei membri di Nastrini Liberi Uniti, che insomma non sono propriamente contenti di come stanno andando questi test preselettivi. In coda alla fine della trasmissione di oggi, una buona notizia per tirarci anche un po' su il morale, andremo a sentire la sindaca di Borbona, Maria Antonietta Di Gaspare, che rinuncia alla sua indennità da sindaco per racimolare i soldi per acquistare un nuovo scuolabus e consentire ai giovani studenti di Borbona di arrivare nei comuni vicini, nei paesi vicini, perché si tratta insomma di una zona che ha subito tutte le ferite incredibili del terremoto che poi ha determinato anche il crollo di Amatrice. Questo il menù di oggi, pronti per partire con Alessio Moriggi di qua, Matteo Di Lelio di là dal vetro. Voi che potete interagire con noi al 334-9229-505, 06615-22390 per prenotare la diretta. Per tutto il resto la nostra mail info@radiocusanocampus.it. Ed è arrivato il momento di sollecitare il segretario generale della Will Scuola con il fuoco di fila delle nostre domande. Bentornato e buonasera a Pino Turi. Buonasera Turi.
Buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Dunque Turi, si sono conclusi i test preselettivi, la due giorni di test preselettivi per accedere poi alle altre prove, no, che conducono verso il corso di specializzazione. Ecco, tra l'altro, proprio parlando in questi termini, Turi, le faccio immediatamente una domanda. Non le sembra un percorso particolarmente ostico, tortuoso, difficile? Sembra un po' un concorso che si deve superare per accedere a un ulteriore concorso. Che ne pensa di questo?
Io penso che purtroppo ci sono molti, molti pasticci, ci sono molte esigenze da chiarire e poi c'è la mistica del concorso. Io sono convinto, poi del resto l'attualità di questi giorni dell'Umbria vi fa capire che i concorsi non sono la panacea di tutti i mali, anzi si annidano nei concorsi molti interessi, interessi anche di parte, interessi di parte. E quindi parlare di scuola quando si pensa di addirittura di farla diventare di parte settoriale regionale, noi siamo molto preoccupati, perché i concorsi più vicini sono a chi decide, a chi ha la responsabilità, e più possibilità di inefficienza, se non proprio di vera e propria corruttela. E allora mantenere innanzitutto il sistema nazionale è uno di quegli anticorpi che può essere utile per evitare queste derive. Detto questo, c'è il problema specifico dei TFA delle università. Qui siamo in presenza di una mancanza e una mancanza di programmazione che non è che non si può fare, non si vuol fare, perché si affida alle università una prerogativa appunto che consente alle università di stabilire quanti posti mette a concorso e come gestire la fase preselettiva. Allora, innanzitutto non c'è un rapporto tra domanda e offerta, perché le università lo fanno sulla base delle loro esigenze, non dei bisogni collettivi. Ora qui bisognerebbe avere il coraggio di dire che questi corsi di formazione, che non sono di natura universitaria, possono essere affidati anche alle scuole che hanno capacità e competenza per poterlo fare, ma questo si può vedere in futuro. Significa bisogna prendere atto di un fallimento rispetto anche a questa apertura che il ministro ha dato, perché questa per la prima volta si consente a chi non è abilitato di accedere ai corsi di specializzazione, ed è un fatto positivo in generale, perché consente di dare una qualifica importante a docenti sia pure non abilitati, che possano svolgere al meglio una funzione sui ragazzi per l'integrazione dei ragazzi portatori di handicap molto importante. Però c'è una confusione e c'è un grande bisogno di chiarire i percorsi e di trovare anche soluzioni. Noi abbiamo proposto una semplice soluzione. Oggi con questo sistema per cui le università decidono l'offerta senza guardare la domanda che arriva dai docenti, significa che una persona deve fare al buio una scelta. Una persona deve scegliere l'università prima ancora di fare la prova preselettiva. Si potrebbe fare come si fa per i test preselettivi di medicina: si fa un test preselettivo a livello nazionale e poi ognuno decide di potersi iscrivere all'università che è più vicina o è più... E invece basterebbe una semplice cosa per regolare anche questo flusso enorme di persone che vorrebbero acquisire questa specializzazione. Quindi piccole cose che noi abbiamo già suggerito quando ci siamo incontrati con il Ministero, ma qua c'è in questo Paese un'idea per cui si può fare a meno delle parti sindacali, dei corpi intermedi. Tutti pensano di avere il verbo e la ricetta e poi alla fine si assiste a tutte queste situazioni di inefficienza. L'efficienza è chiesta soltanto in termini di burocrazia, in termini di obblighi al personale, invece basterebbe poco per rimettere a posto le questioni. Poi del resto anche l'ultimo concorso per dirigenti scolastici, io ricevo un sacco di proteste, sì, e di comunicazioni di servizi, per utilizzare un eufemismo, o di vere e proprie situazioni di difficoltà. Quindi bisognerebbe che finalmente la politica si dovesse concentrare sui percorsi, e questi percorsi si possono fare se tu parli con le persone che conoscono bene le situazioni.
Il sistema, allora, e le situazioni. Però tu riesco, anche, mi perdoni l'interruzione, però ha toccato alcuni punti che mi interessavano, poi mi passano di mente, perché lei parlava di una cosa sacrosanta, no? Ci sono università, io parlo magari anche di queste di Roma, di cui conosco meglio le dinamiche, ho seguito in questi giorni attraverso delle persone che poi hanno fatto i test preselettivi, ci sono delle persone che hanno fatto il test a Roma provenienti dalla Calabria o dalla Campania, perché lei sa bene che in Campania, in alcune università, c'erano 8.000 iscritti per 200 posti. Come si fa a ragionare in questo modo? Poi uno è costretto a cambiare regione. Ricordiamo che il test si fa una volta, poi si fa lo scritto, poi si fa l'orale, ma se poi dalla Calabria devi farti tutto il corso che dura un anno, Turi?
Tra le altre cose, qua stiamo parlando di persone che probabilmente hanno anche una supplenza annuale, quindi non potrebbero fisicamente farlo.
Esatto.
Ed era proprio quello che le stavo, stavo suggerendo. Si doveva trovare un sistema diverso per impedire che ci dovesse essere una scelta al buio di persone che dalla Calabria lo fanno sulla base dei posti messi a concorso. Uno pensa, una persona normale che fa, ci stanno 100 posti in Calabria, vado dove ne ci sono 1.000. È un'idea anche così approssimativa, ma se ci fosse quella graduatoria nazionale che di cui vi dicevo prima, si fa il test attitudinale, si fa una graduatoria nazionale, io poi decido, se scorrendo la graduatoria, se andare in Sardegna, se farla in Sicilia, se farla in Calabria, o andare piuttosto a Roma o da un'altra parte. Quindi basterebbe poco. Il problema è che le università utilizzano questa prerogativa per situazioni molto particolari, perché ci dovrebbe essere, non è che ci vuole un arco di scienza, uno scienziato, per capire che questo sistema così com'è non funziona, ma è il sistema che si vuole introdurre in Italia: settorializzare, regionalizzare, parcellizzare. Sì. È esattamente quello che è l'errore che si vuole compiere per distruggere e dividere la scuola. Si capisce che non può essere basata sulla divisione territoriale. Un sistema nazionale si legge se c'è una regia, una politica nazionale, e devo dire che purtroppo su questo segmento c'è una mancanza di politica nazionale da parte del Ministero, e di incapacità di incidere rispetto a questi meccanismi che non funzionano. Quindi abbiamo chiesto più volte un confronto, c'è bisogno che anche la politica più in generale prenda atto di un sistema che non funziona, ma invece di cercare ricette impossibili e che sono soltanto funzionali a parti politiche, bisognerebbe concentrarsi sugli aspetti reali. Sì. Ecco, si è persa la realtà. Diciamocelo francamente.
No, no, è uno dei problemi più grandi, invece, è proprio questo, Turi. Si è perso proprio il contatto con la realtà.
Un collamento tra quello che è reale e quello che è virtuale. Sembra che la realtà virtuale ormai abbia superato quella reale, però i problemi restano. E come le dicevo prima, quell'idea che si possa fare a meno dei corpi intermedi, la cosiddetta disintermediazione, è un problema che va risolto. Questo paese è nato sui corpi intermedi. La democrazia e il controllo anche sull'inefficienza viene fatto anche attraverso il sindacato, che è per sua natura contropotere. Però contropotere non significa pretendere di cogestire, ma significa porre elementi agli effetti negativi del potere. Mi spiego. Oggi c'è un potere che non è autoreferenziale. E quando non trova nell'ambito della realtà un limite, quell'autoreferenzialità diventano errori, diventano ingiustizie, diventano gap tra nord e sud, diventano situazioni che dividono il paese. Quindi stiamo parlando di cose molto serie, per cui la scuola in questi anni è stata uno di quegli anticorpi che ha cercato di tenere unita l'Italia. Assistiamo oggi a una situazione diversa, ma noi non ci rassegniamo. Facciamo il nostro mestiere.
Anche perché insomma il fatto che non vi rassegnate lo dimostra anche il lavoro di queste settimane per trovare un'unità anche all'interno delle diverse sigle sindacali per arrivare al 17 maggio a scendere in piazza in un fronte unico e compatto. La cosa che mi faceva un po' pensare è una riflessione che voglio condividere con lei, soprattutto riflessione ma anche sulla base di indiscrezioni, non so, qui si parla di FLC, CGIL e CISL che chiedono un incontro all'onorevole Gallo. Lei ne sa qualcosa? Come mai questo scorporamento di queste due sigle per poi confrontarsi con Gallo, che tra l'altro noi ospitiamo di frequente, sembra un po' una fronda interna al Movimento 5 Stelle, lo stesso Gallo? Io non capisco bene le ragioni di questo incontro, se c'è stato, se è avvenuto. Lei mi sa dire qualcosa, Turi?
Io certo che sono informato dei fatti, nel senso che ho sentito i miei colleghi di CGIL e CISL che mi dicono che loro hanno fatto una richiesta di incontro separatamente mesi fa. Il presidente Gallo ha ritenuto di convocarli ieri, li ha convocati ieri, ma in maniera disgiunta. Quindi non c'è una volontà da parte perlomeno di CGIL e CISL di fare un'operazione diversa. Tuttavia c'è da dire che la politica cerca di dividerci, perché io ho letto il comunicato del presidente Gallo. Sembrava che ci fosse stata una riunione con i CGIL e CISL e tutti gli altri assenti. Invece l'operazione è che il sindacato, tutti e cinque sindacati, quindi non soltanto CGIL, CISL e UIL, ma anche SNALS e CILDA, sono uniti, perché ci sono troppe cose che non funzionano. E non è un problema di visione sindacale, è un problema di difficoltà politica.
Certo.
Il governo giallo-verde non dà risposte, e se non ci sono risposte, i sindacati, qualunque essi siano, organizzano il dissenso e organizzano lo sciopero, è semplice. E noi il 17, tutte le sigle insieme, che non si sono unificate perché hanno identità, valori, principi diversi, si mettono insieme rispetto a un pericolo di un governo che ignora i problemi della scuola. Abbiamo stabilito 4, non tanti, perché i problemi della scuola sono migliaia, ne abbiamo stabiliti 4 su cui i sindacati unitariamente chiamano la categoria allo sciopero e alla protesta, e glieli voglio riassumere.
Sì, magari, bene. Prego,
uno, evitiamo questa sciocchezza della regionalizzazione che ho accennato prima, sarebbe la divisione del paese dal punto di vista culturale, non soltanto dal punto di vista economico. È una sciocchezza che non porta nulla di buono. La scuola non è un servizio a domanda individualizzata, è una funzione dello Stato e in quanto tale deve registrare una politica nazionale di istruzione. E se si trasferiscono a livello regionale le funzioni legislative, non ci sarebbe neanche la possibilità da parte del Parlamento di verificare e incidere su una politica nazionale dell'istruzione. Avremmo politiche delle istruzioni regionali, avremmo 20 situazioni regionali diverse.
Diverse, certo, una dall'altra.
Lo capisce chi? Lo capisce anche un bambino.
No, ma è semplice, certo.
È semplicissimo, però le cose semplici in questo paese sono offuscate dalla propaganda. E la propaganda è il problema di questo paese. E la scuola è l'unico elemento che può evitare che la propaganda entri nei cervelli delle persone, perché li deve istruire. Se io conosco, valuto.
Certo.
E se io so, decido.
Certo.
Se non so, seguo il vento. E la propaganda è il vento della politica. E questo è il primo elemento.
Siamo costantemente in campagna elettorale, poi diventa questo il gioco.
La campagna elettorale perenne.
Continua, perenne.
Il secondo elemento è che tutti ci dicono che il personale della scuola è sottopagato, lo dice addirittura la Ragioneria dello Stato,
che
dice che il comparto più povero all'interno del paese è la scuola, e non voglio fare paragoni con l'estero perché sono troppo
perdenti, proprio ampi, in partenza,
ampi, E allora per poterlo fare occorre trovare risorse. Siccome nella finanziaria non ci sono e siccome il contratto è scaduto, è chiaro che io devo dire ai lavoratori, attenzione, se non si trovano le risorse, lo stipendio non può aumentare.
Certo.
Le promesse elettorali aumentano, ma i soldi diminuiscono.
Sì.
Anzi, si va alla ricerca di risorse per sanare eventuali deficit di bilancio, e la scuola è vista come una sorta di bancomat.
Sì.
Perlomeno io non posso dire che questo governo voglia accedere alla scuola come bancomat, ma c'è un pericolo e io devo indicare ai lavoratori questo pericolo.
I fatti parlano di questo, Turi.
Benissimo, perché poi alla fine i soldi si vanno a prendere, come si dice, dove ci stanno. E ovviamente il bilancio dell'istruzione è al 90% bilancio che riguarda gli stipendi.
Certo.
Se tu vai a toccare il bilancio della scuola, vai a toccare gli stipendi, ma in negativo, non per aumentarli.
Certo.
Quindi l'altro elemento, quindi è un elemento di natura sindacale vera e propria. Ovviamente, quindi il contratto scaduto da un anno, e quindi stiamo chiedendo che si vadano a reperire le risorse specifiche che non possono essere messe nel calderone generale del rinnovo del contratto dei pubblici impiegati,
ma proprio della scuola, caso, certo.
Ma è per forza, perché se no rimarrebbe quel gap che ci sta. Se vogliamo invece rassegnarsi al vuoto che ci sta tra il personale della scuola e gli altri, il rinnovo del contratto normale non fa altro che aumentarla quella distanza.
No, anche perché Turi, lei lo sa meglio di me, la scuola entra e esce dalla pubblica amministrazione a seconda se fa comodo o meno, no? Se fa comodo sta dentro, se no, però è un caso a parte e basta, no?
Ma infatti è utilizzata come... noi siamo convinti che non c'entri nulla con l'amministrazione. La scuola è un caso a parte, tanto è vero che c'era il testo unico della scuola rispetto al testo unico... ma lì ci sta sempre l'effetto omologazione, perché la politica vuole omologare, la politica vuole ridurre gli spazi di libertà, la politica con l'omologazione riesce a governare una struttura così importante, tant'è vero che quell'idea di regionalismo non è altro che un controllo politico sulla scuola, e capite bene che è una cosa che non si può accettare.
Certo.
Ma non si può accettare non per un sindacalista della scuola,
per un cittadino, penso.
Italiano,
esatto.
E allora,
Turi, andiamo con gli ultimi due punti. Mi interessa che lei li dica, però poi devo chiudere.
L'altro punto che mi pare che era l'ultimo.
Abbiamo detto regionalizzazione, stipendi e contratto.
Il precariato, la terza fascia, perché queste persone che lavorano da decine di anni, e chiediamo che almeno quelli che hanno 36 mesi debbano poter accedere al ruolo attraverso un concorso riservato, un concorso, non un'abilitazione regalata. Attenzione, non stiamo chiedendo una sanatoria, stiamo chiedendo un concorso riservato rapido per consentire a queste persone il primo settembre di poter entrare nei ruoli. Stiamo chiedendo una cosa normale, sapendo che nell'ambito del concorso ordinario ci vorrebbero 3-4 anni.
Certo.
La scuola non può aspettare quel tempo, sapendo anche come vanno i concorsi in questo paese.
Purtroppo.
L'ultimo elemento è la funzionalità degli uffici di segreteria, per cui bisogna valorizzare il personale, dargli la formazione, dargli gli strumenti per far funzionare, perché il cuore della scuola dell'autonomia è la funzione amministrativa.
Certo.
Se tu non mi dai le risorse e mi scarichi responsabilità e competenze, metti in crisi la scuola.
Tutto
e
il qua sistema.
Entra il ricordo che abbiamo sempre davanti di Piero Calamandrei, che diceva: se tu vuoi finanziare la scuola privata, devi far andare in malora la scuola pubblica. Mi pare che si sia avverata quella che 70 anni fa il Calamandrei aveva previsto. E
chiudiamo con Calamandrei, Turi, perché sono quasi fuori tempo massimo. Chiudiamo con Calamandrei, almeno chiudiamo in positivo, con delle parole sagge e sicuramente da ricordare.
La ringrazio per lo spazio che mi avete dato e per l'opportunità che molti cittadini capiscano che non stiamo svolgendo un'azione corporativa, ma un'azione politica ampia che riguarda tutti quanti.
Grazie.
Tanto forse l'ultimo elemento, approfitto della sua radio per dire noi stiamo raccogliendo le firme contro la divisione del paese in situazioni regionali. Quindi tutti i cittadini sono invitati a rivolgersi presso i sindacati o presso i banchetti che stiamo allestendo nelle città italiane per firmare contro il regionalismo della scuola.
Per dire no alla regionalizzazione, uno dei punti che porterà il mondo della scuola in piazza il 17 di maggio. Grazie, Pino Turi, Will Scuola, grazie.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. Open Day, in studio con Alessio Moriggi.
Eccoci qua, di nuovo in diretta. Come vi dicevamo nell'introduzione, tra ieri e oggi si stanno svolgendo in diverse università italiane le prove preselettive per l'accesso al corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno. I numeri sono da capogiro, soprattutto se si va a vedere la scuola secondaria di primo e secondo grado, con migliaia di iscritti e poche centinaia di posti a disposizione. Ci sono dubbi e perplessità, anzi parlano di una enorme e palese ingiustizia. Tutti quei docenti che confluiscono nel gruppo Nastrini Liberi Uniti, noi oggi abbiamo il piacere, la possibilità di dare loro voce. Abbiamo al telefono un membro del gruppo, Francesca Carusi, che salutiamo e ringraziamo per essere ai microfoni di Open Day. Buonasera Francesca.
Buonasera, ciao a tutti.
Dunque Francesca, avete diffuso una sorta di comunicato stampa all'interno del quale si può leggere della vostra indignazione rispetto a questi test preselettivi che, insomma, per voi rappresentano una palese ingiustizia. Ci spieghi il perché, Francesca?
Sì, allora, praticamente questi test che si stanno svolgendo in questi giorni sono test che potrebbero dare accesso al corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno. Sono test, c'è cioè un preselettivo, uno scritto e poi ci sarà un orale e verranno valutati anche i titoli. Ora, questa modalità è sempre stata, diciamo, attivata per i corsi di specializzazione sul sostegno. Quello che noi, diciamo, contestiamo, perché noi siamo un gruppo di docenti di ruolo assunti dalla legge 107.
Sì, con la buona scuola.
Sì, con la buona scuola, e abbiamo praticamente poi contestato le modalità di assunzione che hanno portato la maggior parte di noi, quasi tutti
fuori regione. Immagino.
Ora, quindi sta succedendo che ovviamente molti colleghi con questo problema hanno comunque intenzione di fare questo corso di specializzazione. Si tratta però di colleghi che sono di ruolo e che hanno ovviamente l'abilitazione.
Quindi già in ruolo, già abilitati. Sì. Però scelgono la strada della specializzazione sul sostegno per tornare a casa, mi stai dicendo questo?
Non è propriamente questo, è ovviamente un'opportunità.
Un'opportunità
in più, che innanzitutto il corso di sostegno, la specializzazione completa, diciamo, una professionalità, perché comunque il docente di sostegno è un docente che comunque è assegnato a tutta la classe, quindi è una risorsa in più, e ha appunto, cioè, l'idea che anche quella che c'è nella legge 104 comunque del 92, il docente di sostegno è comunque un docente che ha qualcosa in più, è maggiormente specializzato. Quindi noi ci siamo chiesti, ora, al di là del fatto che appunto molti colleghi anche per avere una possibilità in più, diciamo, nel percorso della mobilità, di tornare, di rientrare nelle proprie province, ci siamo chiesti: ma perché adesso, a differenza di tutte le altre volte in cui c'è stata la selezione per accedere a questi corsi di specializzazione, perché si è data la possibilità questa volta di aprire la preselezione anche a chi l'abilitazione non ce l'ha, quindi di fatto non è legalmente un docente, perché al di là di tutto negli anni, a seconda dei vari momenti storici, c'è sempre stata comunque una modalità che poteva essere una volta un concorso abilitante, poi ci sono state le SIS, poi ci sono stati i TFA, che comunque erano percorsi selettivi che poi portavano un docente comunque ad avere un titolo legale, che poi il docente fosse precario o poi magari di ruolo, eccetera, ma comunque era un docente che aveva un'abilitazione. all'insegnamento.
Ecco, quindi... Francesca, ti faccio qualche domanda così sì. per capire io, per anche far capire a chi ci sta ascoltando, perché io la vicenda l'ho seguita da vicino, no?
Sì.
E come sai, l'avrai seguita anche tu, sulle prime il MIUR aveva inserito l'obbligo per chi partecipava o insomma avesse scelto di partecipare a questo tipo di percorso di avere una precedente abilitazione. Un organo tecnico consultivo all'interno del MIUR ha pressato perché questa abilitazione non fosse richiesta per una ragione, a mio modo di vedere, poi conta poco, Francesca, legittima, ovvero se tu apri un concorso come quello che verrà bandito, poi lo speriamo tutti, no? Nel 2019, inserendo come requisiti una laurea generica e i 24 CFU,
sì.
non puoi poi obbligare un aspirante insegnante ad avere un'abilitazione solo per fare una specializzazione.
No, attenzione, però è diverso questo.
Ecco, appunto, io ti presentavo appunto questo sì. tipo di contraddittorio, no?
Sì, allora, i concorsi, anche in passato, sono sempre stati aperti, diciamo, a laureati,
sì.
perché la laurea ti dà titolo di accesso ai concorsi pubblici.
Sì.
Poi nella scuola c'è stato anche un momento recentemente, tra l'altro nel 2012 e nel 2016, in cui invece i concorsi sono stati chiusi, cioè sono stati riservati solo agli abilitati, ma
sì.
sappiamo che comunque questa modalità è stata sostanzialmente bocciata. Anche a livello di sentenze di Corte Costituzionale.
Sì.
Però un conto è fare un concorso pubblico al quale comunque con la laurea si ha accesso, perché se da sempre cioè qui bisogna chiarire che il titolo di specializzazione sul sostegno è comunque una specializzazione che si aggiunge a un insegnamento, cioè a una classe di concorso, questo soprattutto poi alle superiori e così, ma comunque anche sì. Nella scuola primaria, innanzitutto si è insegnanti in virtù del posto comune, chiamiamolo così, nella scuola primaria, e in virtù di una classe di concorso, cioè di una materia che si insegna nella scuola di primo grado o di
sì.
secondo grado. Dopodiché il titolo di specializzazione è appunto un di più, però prima di tutto si è insegnanti perché si è avuto accesso in quel modo, quindi si può... Cioè,
però non credi, io mi faccio portavoce di una serie poi di persone che ho intervistato, no? E che
sì.
mi dicevano, in questo modo praticamente l'insegnante di sostegno non lo farà mai per aspirazione, lo farà sempre come scorciatoia, perché tu sai bene che alcune classi sono strapiene, no? E non c'è accesso,
sì.
italiano
sì.
mettiamo, no? Facciamo degli esempi, sul sostegno c'è grande possibilità. In questo modo però il sostegno diventava praticamente la scorciatoia un po' per tutti, quando tu sai che insomma il sostegno è una missione ancora
certo,
più
ma
delle...
sì, però non sarà propriamente così, perché chi ha il titolo di accesso a una classe di concorso, facciamo un esempio, la classe di concorso di matematica,
sì, sì,
facciamo un
che
esempio
poi ce
concreto.
N'è un bisogno enorme,
farà
no?
il concorso sicuramente anche per poter per concorrere per i posti nella classe di concorso in matematica, non soltanto eventualmente per il sostegno,
certo,
giusto, quindi non credo che sia propriamente questo il discrimine, il problema è dare un, perché ci sono tanti anche colleghi precari che hanno già il titolo di specializzazione e che sicuramente parteciperanno al concorso. Quindi qui il problema è questo, che noi riteniamo invece che per mantenere il valore invece proprio del titolo di sostegno, quale titolo di specializzazione
sì.
Su un insegnante che è comunque un insegnante di tutta la classe
sì.
e che quindi non è, c'è la vocazione, va bene, però comunque non bisogna perdere di vista il fatto che chi è specializzato sul sostegno è specializzato in didattica, in attività didattiche,
ah, certo.
comunque
certo.
quindi di fronte a questo noi crediamo che invece sia necessario difendere questo ruolo e questa professionalità, comunque non abbandonando la strada che è stata quella poi seguita finora, e cioè il fatto che qui si tratti di un titolo di specializzazione per chi comunque è già un insegnante
sì.
e ha un titolo che legalmente riconosce questo essere docente, essere insegnante.
Certo.
Perché invece pensiamo che al contrario si apra la strada invece a dire che questo tipo di attività può essere fatta comunque anche da chi magari nella scuola non ha mai messo piede, perché non ha iniziato un percorso.
Questo è giusto, questo è giusto.
Per Ecco, perché poi alla fine prendere, cioè, il titolo di accesso alla laurea, sì, ci dà accesso a un concorso, ma la procedura del concorso poi diventa abilitante, quindi chi poi fa un concorso a quel punto ha superato, in questo caso, perché il futuro concorso sarà abilitante, un po' come era negli anni, era stato fino agli fine anni 90.
Sì, sì.
Però è un percorso che viene fatto per comunque acquisire un titolo, che è quello comunque dell'insegnante, al di là del fatto che poi uno riesca a vincere proprio il posto.
Certo, certo. Francesca, chi faceva un TFA, ora dicono che non si faranno più, no? Lo stesso,
sì,
questo di
no.
cui parliamo dovrebbe essere l'ultimo, almeno così mi
no,
diceva.
No, oddio, questo qui dovrebbe essere, in realtà il Ministero ne ha programmati
no,
altri
no,
due.
No, sì, perdonami, sì, parlo sì. di ultimo considerando i 40.000 di cui parla Bussetti, che verranno scaglionati nei prossimi 3 anni.
Sì.
Questo intendevo,
sì,
non
sì,
come
okay.
ultimo in assoluto.
Sì.
Però insomma dovrebbe essere l'ultimo, ad esempio, che costringerà un aspirante docente a pagare, perché la stessa
certo.
Azzolina mi confermava questa cosa qua. Sarà l'ultima volta. Io ti chiedo, chi faceva un TFA, facciamo un esempio ancora, in italiano, no? Chi voleva sì. fare questo tipo di tirocinio, aveva bisogno di un'ulteriore abilitazione precedente o poteva farlo con quali requisiti?
Ma quale un TFA per abilitarsi nell'insegnamento
esatto,
dell'italiano?
Esatto, della classe di concorso d'italiano, sì,
no,
ti
allora,
faccio
qui,
una domanda.
Sì, 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 io posso risponderti per quello che è stato praticamente, gli ultimi percorsi abilitanti sono stati per 10 anni, c'è stata la SIS,
sì.
Che era un percorso abilitante però particolare perché aveva valore concorsuale.
Sì, me lo ricordo, alla fine è come se avessi passato,
anni,
esatto. Sì,
poi
sì.
si faceva quindi una selezione concorsuale all'inizio a numero chiuso, poi si faceva un percorso formativo di 2 anni a conclusione del quale si faceva un esame abilitante di abilitazione
sì.
e dopo la SIS praticamente si conseguiva l'abilitazione e si diventava insegnante di quella determinata materia. Successivamente si poteva fare un altro anno di specializzazione sul sostegno in virtù dell'aver frequentato, diciamo, questo percorso la SIS.
Sì.
Successivamente questo percorso è stato interrotto, si è concluso, che era andato a sostituire poi i concorsi sono stati attivati questi TFA che erano tirocini formativi attivi,
esatto.
quindi con la laurea che può dare a seconda dell'anno di laurea, di un piano di studi determinato,
sì, sì, ci sono gli esami abilitanti,
a classi di
esatto,
concorso.
Sì.
Allora, se una persona aveva accesso a una determinata classe di concorso poteva frequentare il TFA, però facendo una selezione, anche lì, perché anche lì era il numero chiuso il TFA, una selezione anche abbastanza dura, sempre universitaria, però il TFA aveva la durata di un anno soltanto e non aveva valore concorsuale, però alla conclusione di esso si faceva comunque un esame di abilitazione e si diventava appunto insegnanti abilitati in quella determinata materia. E contemporaneamente nel 2010 è nato questo bando a cui si fa riferimento comunque ancora ora di TFA per la specializzazione per il sostegno, riservato
sì.
ai soli abilitati comunque.
Chiaro.
E quest'anno però poi invece con...
No, perché la mia perplessità no. era,
sì.
Che poi io faccio un po' l'avvocato del diavolo, Francesca,
no,
ma solo perché attraverso il contraddittorio riusciamo a far capire quello che pensate voi,
certo.
no, nella vostra condizione, nastrini liberi uniti e docenti esiliati, non perché io sostenga o supporti una posizione rispetto a un'altra,
no,
è solo un modo di far uscire, insomma, le cose come stanno. La mia perplessità era legata al fatto che perché chi ha fatto un TFA sulla classe di concorso italiano non doveva avere un precedente TFA, mentre chi lo fa per il sostegno doveva essere precedentemente abilitato? Questa era la mia perplessità.
È chiaro, chiarissimo, perché il problema è questo, è che bisogna considerare che questo titolo è a tutt'oggi una specializzazione,
certo.
cioè un di più rispetto alla diciamo al proprio essere insegnante,
certo,
rispetto alla possibilità di insegnare comunque una, diciamo, una materia, perché appunto non esiste ancora in questo una classe di concorso corso che sia solo ed esclusivamente per il del sostegno. Sì, anche, e qui si aprirebbero poi una serie di altre questioni che riguardano sì. Proprio, come posso dire, la filosofia della didattica.
Ah, ecco, sì, 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 proprio la logistica, se sì. vuoi, della didattica. Sì,
sì, cioè, sì, quanto può essere. Sì,
guarda, hai spiegato benissimo, Francesca. Io ti ringrazio. Purtroppo per alcune tematiche particolarmente tecniche i tempi radiofonici sì, non sì, aiutano, sì. però Francesca, ormai il contatto noi l'abbiamo stabilito sì. con te, con i docenti che insomma si rivedono nei nastrini liberi uniti, quindi io do voce e do spazio di volta in volta a tutti voi che me ne chiedete e che ne avete anche legittimità, almeno a mio parere. Torneremo a sentirci, evidentemente sì. torneremo a far sentire anche la vostra voce. Intanto sì, ti ringrazio, prego, in conclusione.
Sì, ti ringrazio e chiedo appunto di riospitarci magari in un'altra occasione per
certamente.
Poter anche dire quali sono poi le ragioni profonde della protesta dei docenti esiliati, che sono spesso state disconosciute, sono state fraintese. Noi ci troviamo anche in una fase in cui si parla di regionalizzazione dell'istruzione e i docenti esiliati meridionali saranno molto molto penalizzati se dovesse andare in porto un certo tipo di discorso, quale quello dell'autonomia differenziata. Quindi noi abbiamo tante cose da dire.
Guarda, Francesca, e a me interessano molto le cose che voi avete da dire. Sì. Io, guarda, te lo dico in diretta, per me scegli un giorno della prossima settimana, mi scrivi e ristabiliamo il contatto e torniamo a parlare di scuola insieme a Francesca Carusi e ai docenti che si rivedono nei nastrini liberi uniti, docenti esiliati. Intanto grazie Francesca, grazie mille.
Grazie a voi tantissimo, grazie.
Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. Open Day in studio con Alessio Moriggi.
E avevo tremendamente bisogno di una buona notizia per chiudere la puntata odierna e l'ho trovata arrivando in quel di Borbona, 600 abitanti in provincia di Rieti, dove il sindaco Maria Antonietta Di Gaspare, attraverso un'azione evidentemente nobile, rinuncia alla propria indennità da sindaco per far sì che i bambini del comune che amministra possano avere uno scuolabus che li porti all'istituto. Noi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni proprio Maria Antonietta Di Gaspare, che ringrazio per la disponibilità. Buonasera, sindaco.
Buonasera a tutti.
Dunque, sindaco, una bella notizia che viene dalla nostra regione e che parte però da una situazione di disagio legata, leggo, al terremoto che poi, insomma, per ricondurlo a uno degli eventi sismici, è quello che ha devastato Amatrice e che ha coinvolto anche voi, no?
Sì, assolutamente sì. Noi siamo a 15 chilometri dal comune di Amatrice, quindi seppur non abbiamo avuto crolli importanti, siamo comunque stati interessati in maniera importante dal terremoto.
Ecco, lei è riuscita a, diciamo, arginare questa situazione che diventava un po' complicata, perché nel suo comune non c'è possibilità per questi bambini, ragazzi, di andare a scuola, devono per forza andare in comuni limitrofi, sindaco?
Sì, noi non abbiamo le scuole e già da prima del sisma andavano in comuni limitrofi a scuola. Subito dopo il sisma, la paura, logicamente la necessità di avere delle scuole sicure è stato un motivo di forte discussione con la mia comunità, perché davanti a tanta paura si va quantomeno alla ricerca di alcune certezze, di alcune sicurezze.
Certo.
E quindi abbiamo dovuto diciamo smembrare quelli che erano i nostri alunni, che una parte vanno nel vicino comune di Antrodogo e un'altra parte hanno deciso di andare in questo comune che ha la scuola antisismica.
Sì.
E quindi a quel punto avevamo problemi di trasporto.
Ecco, come li ha risolti? Così. Intanto leggevo che ha voluto dare una mano anche la squadra di calcio, no? È tutto molto bello, molto romantico, però poi effettivamente è la Solidal Catena che aiuta ad uscire fuori da queste situazioni.
Purtroppo sì, diciamo che spesso io continuo a sostenere che prima di una ricostruzione materiale c'è bisogno di una fortissima vicinanza a queste comunità, ma proprio per ricostruire la comunità, per superare questi momenti di difficoltà, di paura, altrimenti rischiamo di ricostruire nel vuoto.
Certo.
Noi abbiamo puntato moltissimo sulla comunità, sul rimanere uniti, sull'affrontare e condividere insieme i problemi. E questo dello Scuolabus in particolare è stato risolto con la collaborazione della squadra di calcio, che ci ha prestato il pulmino con il quale generalmente vanno a fare le trasferte, e l'impegno del sindaco, ma dell'intera amministrazione, perché abbiamo rinunciato a qualsiasi tipo di indennità e paghiamo l'autista.
Bene.
Ma è fondamentale, in questo momento le comunità devono rimanere unite, devono risolvere i problemi insieme, e dobbiamo pensare soprattutto a stare vicino alle nuove generazioni, perché sono il nostro futuro, quindi è fondamentale.
È assolutamente vitale, aggiungo io, che seguo da vicino le vicende di tutti quei comuni che praticamente insistono lì dove insomma viene definito il cratere, no, del terremoto. Abbiamo contatti continui con il comitato Scuole Sicure L'Aquila, dove a distanza di 10 anni, lei sindaco lo sa bene, la situazione non è molto migliorata. Ci sono degli esempi, la scuola Cotugno, che diventano esemplificativi, purtroppo in negativo. Io le faccio un'ultima domanda, perché oggi il ministro Bussetti è stato proprio in Abruzzo e ha dichiarato di voler restituire agli studenti scuole vere e sicure. Lei rinuncia all'indennità per lo Scuolabus e insomma fa un gesto forte, no, che dà il senso dell'attaccamento, anche del senso di appartenenza, dell'identità, ecco, che forse si sta perdendo. Però sempre oggi a Napoli, nella provincia, crolla un muro di una scuola materna, un insegnante di sostegno, tra l'altro incinta, rimane un po' contusa, però ecco, insomma, non ci sono feriti gravi, però ritorniamo sempre sulle stesse situazioni e dobbiamo sentire sempre le parole di un ministro che magari promette anche: ho sbloccato 50 milioni per l'edilizia. Perché andiamo avanti per spot ma non riusciamo poi a risolvere le questioni se non ci mettiamo poi noi di mezzo, lei in questo caso?
Perché la nostra politica, i nostri governanti sono troppo lontani dai problemi reali, quindi fin quando non avranno la capacità di tornare in mezzo a noi e di vedere come affrontare i problemi, come coordinarli, come efficientarli, perché quello di cui abbiamo bisogno sono di scelte strategiche importanti e fondamentali, perché probabilmente non si possono tenere tutte le strutture aperte, ma facciamo delle strutture sicure dove i nostri ragazzi possano avere non solo l'edificio intorno sicuro, ma anche un'eccellente qualità della scuola.
Certo.
Sono scelte fondamentali, è il futuro della nostra nazione, è questo.
Guardi, mi viene la pelle d'oca, perché a distanza di pochi minuti, due ospiti praticamente uno successivo all'altro, mi dite la stessa cosa: c'è uno scollamento preoccupante tra la realtà che vive la politica e la realtà che vivono i cittadini. Forse è divenuta una deriva pericolosa il fatto di vivere su Facebook o su Twitter anziché nei territori, nei comuni che vivono i problemi reali, quelli della vita di tutti i giorni, ovvero come andare a scuola, sindaco. Forse è questo veramente.
Assolutamente sì, siamo purtroppo diventati questo, a noi hanno mandato adesso un finanziamento con il quale si sono fatta molta pubblicità, 40.000 euro, ma con un percorso ben preciso e imposto. Probabilmente quello non è l'esigenza che ha la mia comunità adesso, anche perché io, se avessi avuto 40.000 euro liberi, avrei condiviso con la mia comunità che tipo di scelte fare.
Certo.
Invece in questo modo non posso.
No, dico, lei mi dà una risposta indirettamente rispetto a tutti quei fondi che vengono sbloccati e che noi diciamo: ah, meno male, no? Adesso ne gioverà l'edilizia scolastica, continuano a crollare le scuole e ci ricordiamo di quei fondi. Ecco, forse hanno troppi vincoli quei fondi, sindaco.
Probabilmente sì, o andranno in edifici in cui i fondi saranno insufficienti. Per la messa in sicurezza, in cui gli richiederanno l'efficientamento energetico quando probabilmente è necessario rifare il tetto. Mm-hmm. Un po' di razionalità bisogna che torniamo ad averla, perché il fare la mega progettazione e non scendere sulla realtà continuerà a provocare grandi danni e poche risoluzioni di problemi, anzi.
Grazie.
Non ne risolviamo nessuno.
Grazie Maria Antonietta Di Gaspare, sindaco di Borbona. Grazie mille, buon lavoro, sindaco.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.
Ebbene, chiudiamo perché anche oggi è andati ben oltre il dovuto. Grazie Matteo Di Lelio dall'altra parte del vetro per il tuo lavoro dal punto di vista tecnico. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo domani alle 16 su Radio Cusano Campus. Ciao.
Open Day in studio con Alessio Moriggi.